Il sacramento della riconciliazione o della penitenza o della confessione, come si diceva da secoli, prevede l'esistenza del peccato, perché è del peccato che si chiede perdono, è dal peccato che si viene riconciliati, è per il peccato che si fa penitenza. Allora, si dà per scontato di solito che tutti sanno cos'è peccato. Dopo magari si scopre che non è vero. Cos'è peccato? Anzitutto, oggi tanti dicono che peccato non c'è. Non c'è più. L'avete sentito dire? E perché l'avete sentito dire? Ve lo dico, forse non lo sapete. Avete sentito dire che il peccato non c'è più, perché? Perché sta già diffondendosi da qualche decennio le convinzioni o le credenze o le credulonerie dell'induismo. Già quasi 50 anni fa un guru in India, a un convegno di 50.000 guru, ha detto: l'Occidente è già conquistato. Quando io l'ho letto pensavo: oh, che castronerie, com'è, non c'è nessun induista qui. Invece dopo, pian piano, finalmente l'anno scorso, ho scoperto anch'io che il linguaggio dell'induismo c'è diffusissimo, adoperate forse anche voi. Anche voi avete sentito parlare ormai da tanto tempo parole che vengono da quelle parti, parole che per noi sono tabù, no? Sconosciute, eppure le adoperiamo. Prana, pranoterapeuta, yoga, poi non so, karma, beh, forse usate meno, ma di più usate le parole energie, vibrazioni, positivo, negativo, le adoperate questi termini. Sono parole che vengono dalle, non so come chiamarle, filosofie o religioni orientali, induismo, buddismo, eccetera. Ora, queste parole sono parole. Ma il significato di questo, da dove viene il significato delle parole? Queste parole portano con sé una cultura. Che cultura è? È la cultura che viene dal panteismo di quelle credenze, di quelle religioni. Sapete cosa vuol dire panteismo? Ve lo spiego. Tutto è Dio. Pan vuol dire tutto. Teismo, tutto è Dio. Perché quelle religioni si basano su questo concetto iniziale o fondamentale di come è nato il mondo. Noi lo basiamo sulla creazione di Dio che ha creato il mondo. Quindi c'è uno che ha pensato, che ha amato e che ha fatto tutto quello che c'è come segno di amore. Loro non hanno questa rivelazione biblica. E allora con la loro testa hanno dovuto andare a cercare e hanno trovato, perché le domande ce le hanno tutti, da dove viene, da dove veniamo, allora si sono dati questa spiegazione. All'inizio c'era l'uno, con la U maiuscola se volete chiamarlo Dio, fate pure, l'uno, il quale a un certo punto si è squinternato, scoppiato, bing bang. Anche questa è una parola che avete sentito e portato nelle scuole. Bing bang. Viene da lì il bing bang. E questo uno, così scoppiando, ha dato origine a cosa? A energie, vibrazioni che si sono solidificate nella materia. Per cui tutto quello che voi vedete e toccate è una scintilla, una favilla di quell'uno che è scoppiato. Quindi è tutto Dio. e anche voi, il vostro corpo, la vostra anima, tutto un pezzettino di Dio. Allora qui da noi in Occidente, arrivando queste convinzioni o queste fandonie, diremmo noi, o queste fantasie, e prendendole per buone, perché mamma mia, sono culture, filosofie antichissime, più antiche del cristianesimo. E allora si prendono per vere, orcolato. Allora si dice, se io sono un pezzetto di Dio, tutto quello che mi passa per la mente è buono, perché è di Dio. Ora non vado più a pensare, può essere tentazione o no. No, è tutto buono. Quello che faccio è tutto per fare, perché io sono un pezzetto, sono Dio. Quindi tutto quello che io faccio è bene, anche se avrà un po' di effetto che fa soffrire, ma è bene anche quello. Tutto bene. Allora, dentro questa cosa che posto è? Il peccato non ci sta più. Se tutto è bene, quel che penso, quel che mi viene da pensare e quel che faccio, tutto è bene, dove è il peccato? Non c'è più. Quindi se non c'è il peccato, non c'è bisogno di chiedere perdono a chi? Se sono io Dio. Non c'è bisogno di salvatore. Allora sono tutte invenzioni dei preti. Ecco perché si dice che il peccato non c'è più. Alla base di questa affermazione c'è già l'accoglienza di queste credenze o credulonerie che non sono fondate su niente. Fantasia di qualcuno antico, finché volete, però sempre fantasia. E lasciano la gente tranquilla. Quindi sono più comode, perché portano tutto quel che mi viene in mente buono, quindi uno, ecco un insegnamento che vi è dato in uno di quei circoli che vanno avanti con queste credenze in maniera più consapevole, l'ho sentito l'altro giorno, uno degli insegnamenti, se il tuo padre non ti soddisfa, non ti dà il senso di essere qualcuno, di essere vivo, non ti dà gioia, piantalo, troverai un altro. Quindi si fa presto a fare i cambiamenti. E io credo che alla base di tante situazioni delle famiglie del giorno d'oggi vengono da queste credenze. Se voi guardate quelli che frequentano corsi di questo tipo, anche semplicemente corsi di yoga o di quei massaggi che vengono dall'Oriente come estetisti, massaggiatori che imparano ste robe, è facilissimo che troviate famiglie divise, che loro stessi, questi che frequentano questi corsi, cominciano a disastrare la loro famiglia. Un mio amico che ha conosciuto tanti pranoterapeuti mi diceva già alcuni anni fa che ha notato una cosa comune a tutti, disastro familiare. Perché l'insegnamento è questo, il peccato non c'è più. Allora ha un'origine da lì, quindi state attenti a queste frasi, vengono fuori perché dentro c'è già una radice. Anche se non riusciamo a vederla, che le radici sono coperte in genere, quelle buone, ma anche quelle. Noi invece diciamo il peccato purtroppo c'è, purtroppo. Perché diciamo purtroppo? Perché il peccato, qualunque, crea sofferenza a chi lo commette, ma anche ad altri, a tanti altri o a tutta la società. Guardate quel peccato dell'altro giorno a Trento, di quell'uomo con i bambini, adesso noi non lo giudichiamo perché chissà, però quel che ha fatto è oggettivamente, diciamo, è peccato, e mica da poco. Ebbene, ha sofferto lui, hanno sofferto i suoi piccoli, la sua famiglia, ma anche tutta la società. Tutta la città ha sofferto e sta soffrendo ancora. E ha messo grande preoccupazione in tutti i genitori e anche nei bambini, che cominciano a chiedere alla mamma: ma forse anche il mio papà può far così con me? Quindi capite che situazioni di diffidenza e di sfiducia che posso un peccato può mettere dentro, non solo in se stesso, ma anche in tutta una città intera o una provincia intera. Ecco, da dove viene questa parola peccato? Noi la troviamo nella Bibbia perché ci nutriamo di questa come di parola di Dio. È parola di Dio per noi e la amiamo, dammela per lì. Di solito la tengo qui. La parola di Dio parla di peccato. Da quando? Ancora nelle prime pagine della Bibbia. Dio ha creato l'uomo, ha creato la donna, che bello. Dio ha goduto di questa creazione, la cosa più bella che poteva fare. Perché l'uomo e la donna potevano vivere in comunione, come lui, Dio Padre, vive in comunione col Figlio e lo Spirito Santo. La stessa vita di relazione, di comunione tra l'uomo e la donna. Finché l'uomo e la donna hanno preso sul serio le parole che avevano ricevuto dal Padre, da Dio. Le avevano ricevute come un atto di amore di Dio. E finché fondavano la vita su quelle parole, una bellezza. Dal momento che hanno cominciato, la Bibbia narra che ha cominciato la donna, ma si è aggregato subito l'uomo senza discernimento, perché la donna gli era stata data da Dio come aiuto che gli sta di fronte. Non come uno che gli dice sempre signor sì, ma come uno che l'aiuta a scoprire qual è la volontà di Dio. Questo è il compito della donna per il marito e del marito per la moglie. Aiutarsi, non a farsi da mangiare, a lavare i calzetti, certo, a guadagnare la vita, ma aiutarsi soprattutto a scoprire qual è la volontà di Dio. Per noi. Allora, quando hanno cominciato a dubitare della parola di Dio, a ignorarla, a far senza, da allora hanno mangiato dell'albero della conoscenza, cioè hanno cominciato a dire: so io cos'è bene, cos'è male, so io, sappiamo noi. E allora, cominciando a vivere con le proprie convinzioni, che le proprie convinzioni da dove vengono fuori? Da quel che piace. Difatti, cosa ha visto Eva? Che era buono a mangiarsi e bello. Quel che piace. Cioè, dalla materialità non c'era più spiritualità. Non c'era più l'attenzione al Padre, alla sua parola, ma a quel che piace. Ecco, allora si sono scoperti nudi e quindi doversi nascondere e quindi cominciare a dubitare l'uno dell'altro. Ha cominciato la sofferenza e questa disobbedienza o questo ignorare la parola del Padre, l'insegnamento, no? Evitare l'ubbidienza a Dio, la chiamiamo peccato. Quello di Adamo ed Eva è quello di tutti gli uomini, perché voi sapete che Adamo è uomo, Eva è donna, è di tutti gli uomini. Gli ebrei difatti questi primi capitoli della Bibbia li hanno scritti relativamente tardi, come una riflessione di tutta la loro storia. La loro storia che comincia storicamente, documentabile, con Abramo nel 2000 avanti Cristo. Quindi 4.000 anni fa. Allora è cominciata la storia di Abramo, è cominciata la vita del popolo ebraico che si è scoperto popolo di Dio, perché Abramo era impegnato con questo che non era condiviso dagli altri popoli. Soltanto lui ha avuto questa grazia, rivelazione, questa vita. Abramo con la sua famiglia. Ma già nella vita di Abramo è successo qualcosa. Quando si è trovato a dover andare per una carestia, ha dovuto emigrare, è arrivato in Egitto, lui ha pensato: qui se il faraone ti vede, dice a Sara, e vede come sei bella, pensa che complimenti che le ha fatto, vede come sei graziosa, come sei meravigliosa, lui ti vuole. E allora per prenderti mi ammazza. Allora io ho paura. Allora cosa facciamo? Facciamo così: di che sei mia sorella, almeno se ti prende non mi ammazza e io ti lascio andare. È successo proprio così, che al faraone hanno riferito: è venuto uno che ha una donna meravigliosa. Allora gliela portano al faraone. Allora lei dice: sono sua sorella. Allora il faraone pensa: allora ti posso avere con me stanotte. Ma prima di prendersela succede qualcosa, qualche disgrazia al faraone, e i suoi maghi gli dicono: è perché lei è la moglie di Abramo. Allora lui fa chiamare Abramo e dice: come, mi hai mentito? Non mi hai detto che è tua moglie? E avevo paura che tu mi uccidessi. Vattene via subito, tu e tua moglie, che non vi voglio più vedere, perché questo mi porta disgrazia in casa. A Isacco è successa la stessa cosa. Quando è andato in terra dei Cananei, idem, di che sei mia sorella, perché se no mi fa fuori, mi ammazza. Un'altra volta, Abramo è Sara, che gli dice: guarda, io non ho figli, io te l'ho promesso, ma non arriva mai. Facciamo così: prendi la mia schiava e suo figlio sarà mio. Invece che il mio schiavo, insomma, se è tuo è mio, perché è mia schiava. Cos'è questo? È un dubitare della promessa di Dio. Ecco il peccato che viene fuori. Ecco che la parola di Dio viene ignorata. È un dubitare, un ritenere che la promessa di Dio non sia vera, che la parola di Dio, insomma, dobbiamo noi farla diventare. Abramo le ha ubbidito e sono cominciati i guai per tutti. Cominciati i guai per la Sara, ha visto che la schiava non aveva più soggezione di lei, anzi si vantava, perché lei sì aveva il figlio, mentre la Sara no. E allora è scappata prima, poi un angelo l'ha fatta tornare, torna a sopportare la tua padrona, che gliel'ha fatta passare di tutti i colori. Quindi ha sofferto la schiava, ha sofferto Sara, di conseguenza anche Abramo, che aveva queste due donne che litigavano tutto il giorno in casa. e non sapeva come fare. Alla fine ha dovuto dire a Aga, quando è nato anche Isacco, andate via, perché qui rende impossibile la vita. E Ismaele è diventato quello che non dà pace a nessuno di quelli che ha intorno, così dice la scrittura. Tanto che oggi si pensano, discendenti di Ismaele, gli arabi, che non danno pace a nessuno di chi hanno intorno, figli di Ismaele. Quindi, ecco, avevano questa esperienza del peccato, Abramo, Isacco, poi ancora Giacobbe con la sua Rachele, che quando Giacobbe è scappato da essere presa dietro gli idoli. Prendersi dietro gli idoli di suo padre, cosa vuol dire? Dar fiducia a degli idoli, non a Dio. Non dava fiducia al Dio di suo marito, di Giacobbe, ma agli idoli. Quindi portava in casa il peccato, che poi si è sviluppato, eccetera, a tutti i figli, vedete Giuseppe venduto, tutta la storia. Il peccato era, faceva parte, e così, avendo queste esperienze, hanno maturato il racconto di Adamo ed Eva, che riassume un po' tutte le esperienze degli uomini. Il peccato c'è. È questo dubitare, far senso della parola di Dio, andare ad una sorgente che non è quella dell'acqua viva, ma andare a pescare dalle magie o dalle idolatrie o dai demoni, la stessa cosa. E questo ha portato la sofferenza e il peccato, quella che è chiamata con Adamo ed Eva la vergogna l'uno dell'altro, la sfiducia, eccetera, l'accusarsi reciprocamente, è stato lui, è stata lei, e allora non c'è più quella comunione che riflette la comunione divina. In questo peccato è caduto anche il grande re Davide, benché scelto da Dio, benché beneficato da lui, a un certo punto anche lui per una donna, la vede bella, la vede piacevole, e poi può trovare tutte le scuse, poverina, suo marito è lontano, in guerra, è insomma, poveretta, un atto d'amore, e si giustifica, ma che succede? Non ha tenuto conto della parola di Dio che dice non commettere adulterio, l'ha dimenticata, non l'ha tirata fuori in quel momento questa parola, finché arriva Natan, il profeta, colui che porta la parola di Dio, e cosa gli dice? Tu hai fatto male? No, non gli dice tu hai fatto male, perché Davide poteva rispondere, ma come, ho fatto bene, un atto di amore, che male c'è ad amare? Poteva rispondere così, come rispondono forse anche i vostri figli quando gli dite guarda di comportarti bene, guarda di non far del male. Loro ti rispondono, ma certo mamma, ma di sicuro papà, però quello che voi intendete per bene e per male, lo intendono così anche loro? Loro intendono per bene ciò che piace a loro, intendono per male ciò che a loro dispiace, può essere diverso da quello che intendete voi. Come si fa a trovare un punto comune? Ecco, dobbiamo imparare da Natan, che non ha detto tu hai fatto il male, ma gli ha detto tu hai fatto ciò che è male agli occhi di Dio. e ciò che è male agli occhi di Dio è uguale per me e per te. Dobbiamo guardare quello che Dio chiama male, quello che Dio chiama bene. Quindi Nathan fa tornare Davide alla considerazione della parola di Dio. E allora Davide può dire: pietà di me, oh Dio, ho peccato, ho davvero peccato. Il peccato c'è dentro di me fin dall'inizio. Questa tendenza a disubbidirti l'ho sempre avuta fin dal grembo di mia madre, dice Davide in quella confessione che è il Salmo 51. Miserere, detto così, pietà di me, oh Dio, nella tua grande misericordia abbi pietà di me, eccetera, eccetera. E dentro quel salmo, dentro quella preghiera, Davide arriva a dire a un certo punto: tu vuoi la sincerità del cuore, nell'intimo mi insegni la sapienza. In fondo, sotto sotto, ce l'avevo dentro, il tuo insegnamento. Non ne ho tenuto conto, ho dato più peso al mio piacere, al mio desiderio, che alla tua parola. Nell'intimo tu mi insegni la sapienza. Continua: purificami con issopo e sarò mondo, lavami e sarò più bianco della neve. Noi quando lo cantiamo o lo preghiamo lo passiamo via senza pensarci. Cosa vuol dire purificami con issopo? L'issopo è una pianta, è quella pianta che forse cresce anche nel vostro orto, che una volta si tagliava, si metteva insieme un fascetto per fare uno scopino. Era quello che facevano una specie di scopini e li adoperavano poi nel Tempio quando i sacerdoti aspergevano col sangue degli animali il popolo come segno di purificazione. Aspergimi con issopo vuol dire: ho bisogno dei tuoi sacerdoti che compiono il rito di purificazione. Mi presenterò ai tuoi sacerdoti, mi presenterò al Tempio dove il sacerdote usa l'issopo per purificare. Quindi mi presenterò come peccatore anch'io, insieme con tutto il popolo. Non mi purifico io da solo. La purificazione non viene così perché me l'immagino, io e te e basta. No, purificami con issopo. Davide l'aveva capito, l'ha detto. Mi farò vedere, mi riconoscerò peccatore davanti a tutti gli altri che si presentano al sacerdote che usa l'issopo per purificare. Quindi ecco, il peccato c'è, è diffuso, forse c'è già nella mia vita, forse ha già prodotto qualche suo, ha avuto già qualche efficacia nella mia vita. Farò come Davide, lo ammetto, lo confesso, chiedo a Dio perdono e per ottenere la purificazione di Dio mi presento dal suo ministro, dal suo sacerdote, per essere purificato. Ecco, vi ho fatto un riassunto di tutto l'Antico Testamento, che però è alla base dell'uomo. Con Gesù è cominciata vita nuova, da persone risorte, perché uniti a Gesù siamo uniti a Gesù risorto. Quindi la nostra vita è vita nuova, non più del mondo, ma una vita che tiene conto della vita di Gesù, della sua perfezione, della sua vita che è eterna e santa. Noi vi facciamo parte, però anche noi, nonostante che siamo già battezzati, quindi immersi nell'amore di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, che facciamo esperienza nuova di comunione, della comunione trinitaria, e difatti l'esperienza che vivete in famiglia, che vivete anche nel vostro gruppo e nella parrocchia, è un'esperienza di comunione, che vi sentite gli uni i membri degli altri, in sintonia. Nonostante questo, succede che il peccato fa capolino ogni tanto, forse non in maniera così grave da isolarci del tutto dalla comunione, ma la rovina questa comunione. E allora Gesù ai suoi discepoli dice: se un tuo fratello pecca contro te, cioè Gesù sapeva che i suoi discepoli possono, nonostante che siano i suoi discepoli, possono ancora lasciare vivere il peccato nella loro vita, la disobbedienza a Dio. E Gesù lo sa e non si vergogna di chiamarci suoi fratelli, anche se sa questo, non se ne vergogna. Noi nella Chiesa non diciamo dobbiamo essere tutti duri se no fuori, come fanno i testimoni di Geova nelle loro congregazioni: se uno fuma o smetti entro tal giorno o fuori, se uno commette o smetti o fuori. Noi non lo diciamo, non siamo i perfetti, siamo una comunità, un popolo di Dio che cammina insieme. Il popolo consiste in quelli appena nati, in quelli che stanno crescendo e in quelli che sono maturi da pensare anche agli altri, e nel popolo c'è posto per. Così è un popolo, il popolo di Dio, ci ha ricordato il Concilio. La Chiesa è il popolo di Dio. Nel popolo di Dio ci sono quelli che si sono appena convertiti e hanno bisogno ancora di chissà quanto per maturare la fede, per portarla bene in tutte le dimensioni della vita. Ci sono quelli che è già da un po' che camminano, ma che fanno ancora fatica a vivere la fede in certi ambienti o per certi comportamenti. E nel popolo di Dio ci sono anche quelli che sono maturati, che danno una mano a chi è appena arrivato a continuare, a chi fa ancora fatica a dargli una mano. Quindi nel popolo di Dio ci aiutiamo gli uni gli altri a crescere nell'ubbidienza al Signore, a fare ciò che è bene agli occhi di Dio, a non fare ciò che è male agli occhi. È quello che il Papa continua a ricordarci quando dice: sì, la dottrina è questa, ma noi abbiamo persone che camminano con noi, uomini e donne, fragili, e dobbiamo tener conto. Quindi il Papa, che viene tanto contestato perché ama le persone, vuole che tutti amiamo le persone, così come sono, per poterle portare avanti verso il Signore. Dobbiamo prenderle dove sono. Non possiamo pretendere che tutti abbiano tutta la luce. No, è un popolo di Dio, dove c'è chi è appena nato, dove c'è chi comincia, che è appena entrato nella Chiesa, e c'è chi fa ancora fatica e la farà ancora per un po' di tempo perché non vive in un ambiente che lo aiuta. E allora dobbiamo armarci di santa misericordia con tutti e non cacciar via nessuno. Questo ci sta insegnando il nostro Papa, lo sapevamo, l'abbiamo fatto tante volte, adesso in modo un po' più senza pretendere. Ecco, Gesù insegnava così ai discepoli: se un tuo fratello pecca contro di te, tu cosa farai? E Pietro: io forse sono capace di perdonare 7 volte, devo mettercela tutta, ma 7 volte? E Gesù gli risponde: e l'ottava volta cosa fai? L'ottava volta cosa farai? Escludi l'amore di Dio dalla tua vita l'ottava volta? E allora Gesù inventa un altro numero, 70 volte 7, oppure 77 volte al giorno. Ha inventato un nuovo numero Gesù per San Pietro. Ecco, e poi Gesù risorto, anche se i suoi discepoli cominciavano a vivere nella sua vita di risorto, dentro con lui risorto, cosa ha detto Gesù? A chi rimetterete i peccati saranno rimessi. E questo non l'ha detto come una parola che doveva valere fino a Pentecoste, ma l'ha detto dopo aver detto anche: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati. Quindi è una parola che vale anche dopo la Pentecoste, perché il peccato ci sarà anche per chi ha già ricevuto lo Spirito Santo. Avrà ancora le tentazioni e potrà cadere ancora. A chi rimetterete il peccato? I peccati saranno rimessi. A chi no? Perché a chi no? Perché magari non vengono a chiedere perdono, perché non vogliono. Vogliono continuare quella vita disubbidiente a Dio. Allora come fai a dargli il perdono se c'è una continuità voluta di disubbidienza? A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, ma c'è la possibilità che qualcuno non lo voglia, non lo accetti, non... E allora bisognerà aspettare finché non arrivi. Ecco, questo sta alla base, tutto questo che vi ho detto sta alla base anche di quello che noi chiamiamo sacramento della penitenza. Anche altre parole, anche altri insegnamenti degli apostoli. San Giacomo che dice: confessate i peccati gli uni agli altri per essere perdonati. Oppure San Paolo che dice: lasciatevi riconciliare con Dio. Quindi ci sono tutti questi inviti, insegnamenti, aiuti per poterci umiliare con speranza, perché se ci umiliamo per riconoscere il nostro peccato, per chiedere perdono ai fratelli, riconoscerci peccatori di fronte a tutti, come quando ti metti davanti al confessionale, vedono tutti, ti riconosci peccatore. È un'umiliazione? Sì, ma con grande speranza, perché tu lo fai in vista del perdono di Dio, quindi di poter ricominciare una vita in obbedienza a Lui, una vita nuova, che è una grazia molto grande. Allora, per dirvi come la confessione è una grazia molto grande, ve lo dico per la mia esperienza, che forse anche la vostra, non lo so. Allora io, quando sono arrivato a 70 anni, quindi poco fa, mi sono chiesto per la prima volta in vita mia, pensa che ignorante che sono stato per così tanti anni, come mai io non ho mai avuto bisogno di andare dallo psicologo? Perché adesso vedo quasi ogni giorno gente che mi dice: io una volta al mese vado dallo psicologo, io ogni 15 giorni, io vado tutte le settimane almeno per un po' di tempo. Ah, e quanto sborsi ogni volta? Sono le cifre più disparate. E quanto stai lì? Un'ora almeno, cioè un'ora, finita l'ora mi manda via, perché è finita la paga. E io dico: ma come mai tutti vanno e io non vado? Non sento il bisogno. Nessuno mi ha mai detto: tu devi andare allo psicologo. Non l'ha mai detto nessuno. Come mai? Allora pensa, che ti pensa, come mai io non vado dallo psicologo? Come mai nessuno mi manda? Allora io ho cominciato a pensare come si fa fin dall'inizio, no? Perché si pensa già dai genitori e su, perché lo psicologo dà la colpa ai genitori prima di tutto, e dopo forse anche a te, ma difficilmente alla colpa di altri. Allora io ho pensato: i miei genitori cosa hanno fatto perché io non debba andare dallo psicologo? Fin da piccolo, quando avevo 7 anni, 8, mi mandavano tutti i sabati a confessarmi. E io vedevo che mi mandavano i miei genitori, mia mamma, d'accordo con mio papà, che anche se aveva bisogno d'aiuto in campagna, il sabato mi lasciava andare. E una volta trovavo Don Luigi, che era anziano, con la testa pelata. Un'altra volta trovavo nell'altro paese, perché non andavo sempre nello stesso paese, perché magari approfittavano i genitori per farmi portare dal fabbro una cosa da aggiustare, o a comprare nel negozio un'altra cosa nell'altro paese. L'altra volta trovavo non mi ricordo più come si chiamava, Don Giovanni, oppure il cappellano. Allora c'era, e così mi abituavo a dire le mie cose, a dirle, a trovarle prima, cosa dico, e dovevo trovare cose non piacevoli, ma spiacevoli dentro di me, per dirle, per domandare perdono al Signore. Certo, ero consapevole di incontrare la grazia di Dio, di incontrare il Signore, ma sempre con uomini, e uomini diversi, uno più simpatico, uno meno, che mi dicevano anche loro qualcosa, che a volte capivo, a volte no, non mi ricordo mai cosa mi hanno detto, ma non importa. Allora mi abituavo ad ascoltare, ad imparare, ad aprirmi per dire le mie cose e ad aprirmi per ascoltare qualcosa. E così per tanti anni. E adesso io ho scoperto che probabilmente è per questo che non ho mai avuto bisogno dello psicologo. E ormai penso che non ne avrò più bisogno. Penso, che non si sa mai che non mi succeda. Anzi, è più facile che i psicologi che vengono da me. Ecco, quindi il beneficio della cosiddetta confessione non è solo immaginario o solo spirituale, per la fede, solo per dire il Signore mi ha perdonato, ma è un beneficio molto più, come si può dire, invadente, un beneficio che comprende tutta la vita, il corpo, l'anima, tutta la persona e la personalità, perché quello che fa il Signore lo fa per il nostro bene completo, complesso e completo. Adesso io vi ho detto tutto e non vi ho ancora detto niente di quello che forse quando mi avete chiesto pensavate di sentirvi dire. Allora la cosa prima da tenere presente per qualunque confessione è questa: voglio, devo e voglio ricominciare a dar peso alla presenza di Dio, alla sua parola, a quella sua parola che si è incarnata, che si chiama Gesù. Devo ricominciare perché certi miei comportamenti rivelano a me, forse anche agli altri, ma rivelano a me che Gesù è stato messo in un cantone, che la parola del Signore l'ho dimenticata o volutamente ignorata o volutamente disobbedita. Allora adesso per riconciliarmi devo cominciare da lì, dire: Signore, la tua parola la voglio prendere sul serio, la tua parola che si è fatta carne, voglio prendere sul serio Gesù di nuovo, fare in modo che arrivi dentro la mia vita, la mia esperienza di vita, quindi dentro i miei pensieri, dentro i miei desideri, dentro le mie azioni, che ci sia la tua parola, il tuo insegnamento vivo che riprende carne. Allora se non c'è questo, neanche andare a confessarsi sarà inutile. Questo è a voler un nuovo desiderare e cercare un incontro nuovo, rinnovato con Gesù, che lui diventi di nuovo importante, l'unico, che lui torni ad essere in cima ai miei desideri e ai miei pensieri, che lui diventi visibile nelle mie azioni. Ecco, se c'è questo desiderio in noi, siamo già, abbiamo già la garanzia di essere perdonati. Perché il perdono cos'è? È il ricostituire la comunione con Dio. E allora se in noi c'è questo desiderio, c'è già il perdono. Ma vogliamo ratificarlo, che sia ratificato di fronte a tutti e anche a me stesso, che sia ratificato da quel ramo di sopo, cioè dalla concretezza dell'incontro col ministro di Dio, col sacerdote del Tempio anticamente e adesso col ministro che ha la parola della riconciliazione. Noi abbiamo, dice San Paolo, la parola della riconciliazione. Quindi, ecco, la confessione avviene quando si è perdonati, perché il vostro desiderio è segno che la comunione con Dio ritorna ad essere vivificace, ma deve essere ratificata, deve ricevere un sigillo, una conferma, un segno concreto, che sia concreto per me, come un segno di Dio, per questo il suo ministro, e che sia concreta e visibile anche per gli altri che mi vedono entrare in confessionale e poi uscire con occhi sorridenti. Detto questo, mi fermo qui. Casomai conteremo nel pomeriggio con le vostre domande più concrete, più banali, più pratiche.